Sentito dalla nostra sigla, i motori sono ben caldi, le ruote fischiano come sempre alla grande. Io sono Alessio, vi do un saluto e un benvenuto alla nostra trasmissione Ruote Quadre. Di fronte a me c'è Federico e oggi abbiamo in realtà anche un nuovo ospite, visto che la famiglia di Ruote Quadre e soprattutto di Onde Quadre si continua sempre ad espandere. Abbiamo Tommaso. Ciao Tommaso, che presto speriamo, ci auguriamo, diventerà un nostro regista. Insomma, l'abitacolo ha sempre parecchio posto e in generale la nostra radio, quindi un saluto anche a questo nostro nuovo ascoltatore. Quindi so che almeno oggi lo audience è sempre più uno, oltre a me e a Federico. Questo già mi fa molto morale. Dicevo appunto, benvenuti alla nostra trasmissione di motori, come al solito macchine che sgomano, ma non vogliamo incitare, insomma, non dico più di tanto, non vogliamo incitare alla velocità in generale, ma magari alla guida pulita, alla guida veloce, che è tutta un'altra cosa. Partiamo subito parlando di guida, non guidando, ma guardando una macchina che presto verrà guidata, spero anche da me stesso, e vi racconterò poi com'è andata. Parliamo della Seat Ibiza, che è una vettura che si rinnova nella tradizione del nome. Alla Seat hanno deciso di non mutarlo e di riprendere quindi il filone iniziato negli anni 80, credo fosse intorno al 1982-83, quando la prima Ibiza è progettata, all'epoca disegnata, diciamo meglio, da Giugiaro, insomma, si trovava sulle strade europee e italiane. All'epoca era ancora forte, era ancora marcata l'appartenenza e il legame che la Seat aveva avuto col gruppo Fiat, di cui era praticamente l'azienda satellite nel mercato spagnolo. È iniziata una collaborazione che era iniziata negli anni 50, se non ricordo male, o addirittura forse prima della guerra, con produzione su licenza appunto di modelli Fiat marchiati Seat. Nel frattempo, ovviamente, nel corso degli anni 80 molti sono stati i cambiamenti, l'azienda è stata acquisita pian piano è entrata sempre più nell'orbita Volkswagen, nel gruppo Volkswagen, quindi adottandone prima, diciamo così, le cure dell'engineering, quindi prima solo la progettazione, la consulenza alla progettazione, e poi man mano sempre più è diventata parte della produzione, quindi è entrata nelle sinergie. Nuova Seat Ibiza, appunto, vettura come al solito prosegue il filone di tutte le vetture ormai di questo segmento, ma di tutti in generale, per meglio dire, ovvero l'incremento delle dimensioni. Qui andiamo addirittura oltre i 4 metri di lunghezza per un'auto che è in un segmento, nel segmento B, quindi quello che una volta era delle utilitarie. Adesso, con questa crescita costante di dimensioni, in realtà fa sì che si sia creato un nuovo sottosegmento. Motori quindi da utilitaria, o insomma comunque pseudo tale, ma con velleità, comunque la vettura, diciamo, ben più prestigiosa, perché le dimensioni e l'imponenza quindi che questa vettura avrà saranno più consistenti. Il design è di certo, a mio avviso, un po' più personale di quanto non fosse quello dell'Ibiza precedente, ispirata a dire il vero dalla presenza di Walter De Silva, che all'epoca era direttore del design Seat, quindi volendo poteva essere un po' un Alfa Romeo style, o comunque ci poteva essere una mano che richiamava qualche riferimento delle vetture dell'Alfa Romeo, progettate peraltro da lui stesso, quindi in realtà plagiava se stesso con un altro marchio, se gli si vuole muovere una critica. Qui il design invece è dovuto a, si deve al, il capo del design si deve a Luke Donkerwalk, che era stato a lungo in Lamborghini. Morsielago, Gagliardo sono nate sotto la sua supervisione, e infatti è visibile nell'immagine anche della nuova Ibiza, soprattutto nel frontale, un certo rigore alle forme più squadrate, una geometria maggiore rispetto alle forme più arrotondate dell'Ibiza attuale, di quella che praticamente è stata sostituita, quindi una forma armonica, però con qualche digressione, possiamo così dire, nell'aggressività, che verrà di certo marcata nella variante a tre porte, che sarà presentata in un secondo momento. Per quello che riguarda le motorizzazioni, diciamo che sono quelle del, partono da una base molto simile a quella dell'Ibiza attuale, quindi abbiamo motori 1200 da 70 cavalli o da 80-86 105 cavalli, che comunque sono motori della gamma tranquilla, visto che la vettura verrà proposta con, inizialmente in una, diciamo così, con una veste più soft. Credo invece, non è ancora specificato, ma credo invece che la versione Sport Coupé, come dovrebbe essere chiamata la tre porte, sarà quella poi a presentare le versioni più performanti. Altra novità importante, e se ne parlo bene dal momento che nelle puntate scorse ho anche provato una vettura che montava questo tipo di cambio, è la disponibilità del cambio DSG a 7 rapporti, un cambio che sicuramente diciamo, rende la guida più piacevole e al tempo stesso la rende più sportiva all'occorrenza, quindi un impiego, un cambio dalla doppia vita nell'utilizzo stradale e nell'utilizzo, diciamo così, non fuori stradistico, perché non è, stavo dicendo una stupidaggine, ma da fuori dalle città. Io adesso vi lascio con Mary J. Blige, Can't Get Enough. Lasciamo Mary J. Blige con questa musica molto, molto dolce, molto lenta, ci avrà forse fatto un attimo addormentare, ma prometto che torneremo abbastanza su di morale e di energia, statene tranquilli. Dicevo appunto prima, parlando della Seat Ibiza, abbiamo parlato, diciamo così, dei torelli spagnoli, ma sta per arrivare anche il momento adesso di parlare invece dei cavalli italiani, quindi... ringraziamo i cavalli sperando che non abbiano lasciato l'omaggio che ogni tanto rilasciano sulle strade urbane e non solo, quindi cercheremo, anche se dicono che porta bene, ma non mi augurerei insomma di passarci troppo sopra. Battute a parte, vi dicevo appunto, cavalli italiani sono cavalli contrassegnati addirittura anche da uno scorpione, ovvero quello dell'Abarth. Parliamo appunto di una, sarà l'introduzione questa poi per una prova di una vettura appunto della casa dello scorpione, un marchio che ormai è rinato nel corso dell'ultimo anno grazie all'apporto di Fiat, che ha spinto molto per rivalutarlo. Dicevo appunto qualche accenno, perché molti di voi di sicuro sapranno quando dico Abarth di cosa si tratta, ma temo che i più giovani siano, quelli anche più giovani ahimè di me, siano più non conoscano più di tanto il marchio, siano magari più che altro affezionati e conoscano quella che era semplicemente una caratterizzazione di alcuni modelli della Fiat, perché l'allestimento Abarth è stato forse utilizzato male per connotare anche vetture come la 500 o la Punto o la Stilo, ma totalmente snaturando, a mio modo di vedere, quella che era invece l'indole prettamente sportiva e dell'elaborazione vera e propria del marchio. Forse qualcuno più attento si ricorderà delle Ritmo Abarth nel corso degli anni 80, che davano già qualche emozione in più, se non altro il legame con Abarth era un po' più marcato. Ma diciamo, l'avventura di questo marchio, di questa casa torinese, nasce ben prima delle Ritmo Abarth, nasce alla fine del, diciamo, nel corso della prima della Seconda Guerra Mondiale, e poi si consolida nel 1949, chiaramente al termine della Seconda Guerra Mondiale, appunto ad opera di Carlo Abarth, un ingegnere austriaco, in realtà Karl Abarth, ma si fece presto italianizzare il nome, trovandosi probabilmente molto bene in Italia, in particolare a Torino, quindi divenne per tutti Carlo Abarth, che è appassionato di moto, appassionato di meccanica, di ingegneria, ma diciamo da sporcarsi le mani, non tanto solo di tecnica di progetto. Decise quindi di mettere le mani su delle moto e di gareggiare in prima persona. Ebbe anche un discreto successo nel corso di gare motociclistiche con moto appunto marchiate da lui, e finché non ebbe però un serio incidente che ne minò quindi la salute, o almeno non la rese più compatibile con l'impiego agonistico. Quindi dovette, diciamo così, passare dall'altra parte della barricata e limitarsi a progettare, a pensare, a innovare comunque continuamente. Una delle sue, diciamo così, uno dei suoi piatti forti era di certo l'elaborazione delle marmitte, passando appunto per lo scarico, tanto che appunto le marmitte Abarth divennero famosissime anche poi per l'impiego automobilistico, quindi era una delle prime appendici dell'auto che potevano incrementare le prestazioni e la potenza, facendo sì che appunto con una spesa minima si potesse già riscontrare un aumento delle prestazioni. Dicevo appunto, grazie al crack finanziario, quindi c'è sempre una disgrazia che però in realtà svolta in un evento fortunato, o perlomeno comunque positivo. Dal crack finanziario della Cisitalia, una casa gloriosa di automobili italiana che produsse anche delle macchine molto belle, molto competitive, da questo crack finanziario Abarth, diciamo così, ereditò il materiale e quindi anche il know-how, diciamo, tecnologico, possiamo dire così, che gli diede per iniziare la propria attività di elaboratore per proprio conto. Predilesse sempre le marche italiane, anche se qualche volta si cimentò su Simca o su Porsche. Sono comunque, diciamo, il periodo d'oro poi delle elaborazioni Abarth, e certo dalla nascita in poi della 500 e della 600, quindi si parla degli anni 50, 60 e in particolare anche anni 70, quando poi si dedicò anche alle corse, permettendo a piloti, quindi con disponibilità economiche magari non consistenti, di gareggiare e di vincere, quindi di primeggiare con auto di certo meno blasonate, ma che potevano permettere comunque di ottenere prestazioni veramente, veramente importanti. Quindi io dico, il successo di Abarth non è una cosa da poco, e giustamente la Fiat ha fatto bene a approfittarne, a utilizzare questo marchio anche per le macchine che adesso vi racconterò. Cosmic Girl. She was from another time, like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? 'Cause it's you.
missions from a quasar, 40,000 million light years away. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't listen. So I asked her for a number of the same. She said, step in the transporter so I can teleport you.
Oggi io voglio dirigere i miei strali su un vecchio e familiare nemico. L'automobile.
Cannonball, Jamiroquai, Cosmic Girl, diciamo l'atmosfera era quella indubbiamente delle auto che corrono, auto che vanno comunque forte, bellissimo, tra l'altro mi veniva in mente adesso mentre ascoltavo la canzone, il video di questo pezzo dei Jamiroquai, veramente molto bello, qualcuno di voi se lo ricorderà, Ferrari, Lamborghini, insomma a profusione, molto bene. E torniamo invece all'argomento Abarth, dicendo appunto che... aprendolo soprattutto parlando della vettura che in questione di oggi, ovvero la Grande Punto. Siamo in attesa di vedere a questo punto su strada, di provare la 500 Abarth, che sarà sicuramente una bomba, e ci accontentiamo di vedere e di parlare della Grande Punto, quello che ci si augura di essere un altro successo, indubbiamente una vera concorrente, forse l'unica vera concorrente, la prima vera concorrente italiana della Mini Cooper e della Cooper S in particolare. Quindi speriamo che adesso ci sia qualche arma in più per sottrarre clienti e per proporsi, insomma, in una chiave più corsaiola. Di certo l'Alfa Mito, che grande punto Abarth fonda le proprie radici, avrà più carte da giocarsi, ma sono certo che questa Grande Punto possa tranquillamente scontrarsi, se non a darmi pari, a darmi molto vicine alla pari, ecco. E vi accennavo appunto quel Grande Punto, marchiata Abarth, il marchio Fiat scompare e si è voluto totalmente ricondurre la vettura semplicemente ad Abarth, quindi spariscono tutte le mostrine Fiat, a sottolineare il fatto che quest'auto sia realmente un Abarth e non ci si voglia nascondere dietro semplicemente qualche adesivo, dietro qualche piccola caratterizzazione estetica come avveniva in passato, quindi si è deciso un taglio anche in questa direzione, con la tradizione e col marketing, se vogliamo, Fiat. Esternamente in realtà non ci sono grossissime novità di rilievo rispetto a una variante sport della Punto. Si nota di certo la presenza di questi parafanghi allargati in plastica nera che contrastano, forse in tinta sarebbero stati persino più accattivanti e gradevoli, ma siamo sempre nell'arco delle opinioni personali. E soprattutto i passaruota sono più larghi perché devono ospitare delle ruote più larghe che conferiranno alla vettura caratteristiche di certo maggiori, di maggiore tenuta di strada. Dentro queste ruote, diciamo sempre all'interno di questi suoi grandi cerchioni, sono contenute l'anteriore, fra parentesi, dei cerchi Brembo, un marchio di certo corsaiolo che garantisce grosse performance e caratteristiche di certo più più sportive. La prova di quest'auto è stata fatta però, ahimè, non condotta in prima persona da me, ma semplicemente come passeggero, perché all'Abarth hanno deciso così, quindi ubi maior minor cessat, non si poteva sottrarre, però devo dire che mi è stato concesso di stare a bordo della vettura per circa un'ora, quindi in ogni caso, se chi guida col piede pesante, come aveva appunto il collaudatore che mi ha accompagnato, sa fare il proprio dovere, diciamo così, si possono cogliere certo delle sensazioni. Non è la stessa cosa, ma accontentiamoci. Dicevo appunto, la caratterizzazione della grande punto, scusate il bisticcio di parole, e non è stata spinta tantissimo in là dal punto di vista di carrozzeria, ma diciamo che si è comunque cercato di connotarla dalle colorazioni, tant'è che la punto sport è disponibile la punto Abarth, a differenza della sport che ha tutta una gamma di colori propria, è disponibile in sole tre colorazioni specifiche, un bianco, il nero e a richiesta un rosso molto più acceso di quello che invece è di serie così. Avrei forse gradito, di nuovo altra piccola parentesi, una caratterizzazione estetica tipo in stile Fiat 500 con un paraurti pronunciato. Se volete avere un'idea di quello che intendo, magari se vi capita di passare a Torino a vedere la mostra Velocità, c'è un prototipo alla Torino Esposizioni proprio di questa grande punto Abarth SS, che comunque insomma rende l'idea di quello che volevo dirvi. Altra caratterizzazione forse su cui non è stato dato tanto peso è all'interno, però ripeto, non si poteva fare un effetto tuning, ma si è cercato comunque di mantenere un criterio di rispetto del fatto che quest'auto può essere fruita da tutti, non si voleva andare troppo in là con la specializzazione sportiveggiante della vettura. Sentiamo adesso questa bella canzoncina e io mi fermo un attimo. Steve McQueen, si parla sempre di corse, questa è Sheryl Crow.
Well, I went to bed in Memphis and I woke up in Hollywood. I got a quarter in my pocket and I'd call you if I could, but I don't know why I gotta lie. I wanna rock and roll this party, I still wanna have some fun. I wanna leave you feeling breathless, show you how the West was won, but I gotta you won't catch this free bird, I'll already be long gone.
Like Steve McQueen, all he needs a fast machine, and we're gonna make it all right. Like Steve McQueen, underneath your radar screen, you'll never catch us tonight. Steve, we need some last machine.
Steve McQueen, come vi accennavo prima, di Sheryl Crow, un pezzo di qualche anno fa, dove si parla sempre di piloti e attori, in caso Steve McQueen attore, che si dilettava anche nella guida di moto e di macchine da corsa, con qualche risultato anche positivo. Parlavamo degli interni della Grande Punto, ho detto una parziale bugia, o diciamo così una parziale verità riguardo alla caratterizzazione dell'ambiente appunto interno. Rispetto alla caratterizzazione, esiste, è stata fatta, perché comunque si è voluto distinguere l'auto da una semplice versione sport, ma non si è avuto, diciamo così, la mano pesante. Non si possono non notare i sedili dalla forma totalmente diversa, col poggiatesto integrato, quindi con un richiamo all'aspetto più corsaiolo. E di certo un aspetto che a me è piaciuto molto è il rivestimento l'imperiale, ovvero il soffitto della vettura, il padiglione interno, i montanti, in materiale scuro, che danno immediatamente una percezione racing dell'ambiente e tolgono ovviamente luce, ma in fondo quello che si vuole connotare è un ambiente sportivo, quindi non è detto che sia sempre necessario andare verso ambienti luminosi come possono essere quelli più eleganti. La qualità e la cura invece che è stata dedicata per l'assemblaggio della Grande Punto Abarth è maggiore rispetto a quella della Punto Standard ed è riscontrabile un piccolo particolare che mi è stato fatto notare dal collaudatore che mi accompagnava. Era per esempio il cassettino porta oggetti. Molti di voi che magari hanno una Grande Punto sanno di cosa sto parlando. A me è capitato, non su tutte ma su moltissime, di notare questo piccolo difetto, ovvero una mancata battuta, diciamo così, una volta chiuso lo sportellino, una mancata chiusura al 100%, ma vi è sempre un piccolo gioco. Su questa vettura invece, sulle Abarth, insomma, a seguito di una maggiore cura, una maggiore attenzione e prestigio, quindi a cui devono fare riferimento, diciamo così, è come se fossero assemblate fuori linea, vengono curate meglio e lo sportellino è chiuso comunque perfettamente, come peraltro, apriamo parentesi, come peraltro dovrebbe essere, insomma, non, su questi particolari forse bisognerebbe riflettere un momento. In ogni caso si vede e c'è questa maggiore attenzione. Quadro strumenti invece specifico per questa versione, con un contagiri diverso, c'è un richiamo alle corse, un richiamo anche nella grafica stessa, e poi comunque c'è il piacevole fondoscala a 8000 giri con la zona rossa che inizia a 6500-6600, che di certo invoglia a tirare un pochettino le marce di questo motore, che è il 1400 T-Jet, denominato T-Jet, che già equipaggia la Grande Punto in una versione meno potente da 120 cavalli, la Bravo nella versione da 150 cavalli, e appunto questa variante Abarth che eroga 150 o 155 cavalli, come ci tengono a sottolineare, si è alimentato con benzina a 98 ottani. Non so quanti lo faranno, visto il prezzo sempre in salita della benzina, comunque sappiate che con questa benzina più potente, più, diciamo, con un numero più elevato di ottani, si riesce a ottenere qualche cavallino di più. Altra caratteristica che emerge di questo motore, già come mi ero già espresso positivamente all'epoca della prova della Bravo, ma su una vettura che pesa qualche centinaio di chili in meno, anche se non tantissimi, ma ripeto, un centinaio o 120 sono di certo avvertibili, si nota come il carattere sia più marcato, sia più evidente, quindi spinge meglio, la coppia comunque deve spostare meno chilogrammi, quindi riesce a essere più incisiva. Non siamo chiaramente e purtroppo ancora ai livelli, per esempio, che possono essere quelli di una Mini Cooper S, che peraltro vanta 20 cavalli in più, ma diciamo che per sfidare la Cooper S sarebbe più opportuno utilizzare forse quello che viene denominato l'allestimento SS, cioè ovvero un allestimento che verrà commercializzato sempre della Grande Punto Abarth, con un kit che eroga altri 20 cavalli in più e si presume anche abbia poi una particolare cura al landing, quindi maggiore cura alle sospensioni, all'assetto, per aumentarne appunto il feeling sulla strada. C'è già da dire che questo appunto, con questo allestimento e questo tipo di gommatura, è sufficientemente aggressiva e dà un grosso margine di sicurezza. La guidabilità è buona, c'è un cambio a 6 marce che è sempre apprezzabile anche quando non si vuole spingere troppo sull'acceleratore, e quindi insomma anche qua c'è la possibilità di avere un tasto sport che è un boost in più, che esattamente come sulla Bravo permette di spostare leggermente più in alto la curva di coppia come valori erogati e di avere una risposta più pronta di sterzo e di acceleratore, che non guasta mai, diciamo che non possiamo avere livelli appunto del tasto sport della Mini. Io faccio sempre questo riferimento perché ahimè è un punto di riferimento della categoria, ma siamo molto vicini e possiamo di certo potremmo dare filo da torcere, per così dire. garanzia che questo motore comunque non sia spinto, non sia totalmente, diciamo così, non gli sia tirato il collo, è quella del fatto che ha una manutenzione da motore di serie, e possiamo così dire di serie o di grande serie, un motore tranquillo, quindi i tagliandi sono previsti a 30.000 km, un po' esagerato col chilometraggio, e quindi una macchina che può essere guidata tranquillamente su strada, spingendo un po' di più anche questa al di fuori. Dodgers featuring Romina Johnson, Moving Too Fast, il concetto di muoversi, anche se non troppo veloci, muoversi velocemente, si sposa bene con l'appunto Abarth, proprio perché è un'auto che probabilmente non è così tanto spinta, non è così tanto corsaiola, ma consente più che altro un gran turismo, però dando la possibilità di spingere forte. Non è una vettura specialistica, come ci tengo spesso a sottolineare, ma va già di certo più forte e ha dei margini di sicurezza maggiori per andare forte che non una semplice punto sport. Hanno lavorato proprio in quest'ottica i tecnici della Fiat e in particolare dell'Abarth, sfruttando una grande esperienza. Vi dicevo appunto, un'auto che comunque presenta, possiamo così dire, un doppio volto, insomma, l'auto da poter usare in città, come notavo appunto nel traffico cittadino quando ne ero a bordo, è un'auto che ha un motore che non è così tanto spinto, quindi può essere tranquillamente utilizzata, può essere fruita senza timore di avere un'auto tunizzata, passatemi il termine, ovvero rischio rotture, turbine che sono spinte a girare a regimi troppo alti che le porteranno presto a rotture, surriscaldamenti, quindi possiamo stare tranquilli, il motore è Euro 4, per cui è veramente rispetta tutte le norme ecologiche, altrimenti non potrebbe circolare, ma soprattutto i livelli di affidabilità sono molto alti. Bisogna soprattutto dimenticarsi di quella che era invece per esempio la vecchia Punto, ovvero la generazione che dava la Punto, quella che era chiamata Punto Sporting della generazione, quindi quella della Punto del 1994, e in cui le varianti GT o quelle più spinte erano mosse da motori 1.4, per esempio, sempre sovralimentati, esattamente come il T-Jet della nuova generazione Fiat, con potenze non troppo dissimili, perché comunque eravamo intorno ai 133, poi diventati 136 cavalli, quindi siamo intorno sempre al margine dei 150, e però è un comportamento del tutto diverso per problemi di motricità e di assetti. Chiaramente erano vetture che invece presentavano qualche problemino di troppo. Fateci caso se ce ne sono ancora in giro, quando magari partono ai semafori, soprattutto con asfalto viscido, notate che se il pilota non è troppo esperto sgomma per centinaia di metri, facendo sgommare magari anche la seconda o la terza marcia. Questo vuol dire non avere magari un assetto non particolarmente, una motricità, una trazione particolarmente curati. Con questa grande Punto è già più difficile sgommare, in quanto ci sono gli equipaggiamenti tecnici come ESP e ASR nello specifico, che tagliano potenza, per cui non essendo disinseribili, se non appunto la SR, si può sgommare di meno, ma sgommare spesso vuol dire perdere tempo, perdere motricità, quindi in realtà, tolto l'aspetto scenografico, non produce niente. Anzi, provate a sgommare in uscita da una curva lenta, quando state riprendendo velocità, capirete che vuol dire stare fermi esattamente sul posto dove ci si trova, quindi anzi a sentire magari la necessità di un differenziale autobloccante, che ahimè la già stracitata da parte mia Mini offre, e speriamo possa essere offerto magari in chiave anche elettronica su questa grande Punto. Dicevo appunto della tenuta di strada, e questa la grande Punto, una parola che ricorre, mi farò dare dei soldi per tutte le volte che dico Punto e appunto in questa puntata, speriamo che insomma di potersela comprare vista la cifra che guadagnerò da buona trazione anteriore. Diciamo che non è comunque esente da problemi chiaramente di motricità, quindi in uscita dalle curve, per quanto vi dicessi prima che era equipaggiata di equipaggiamenti tecnologici che lo impedivano, lo riducevano, non possono eliminarlo, quindi il peso che grava sull'anteriore è di certo maggiore di quello che grava sul posteriore, per cui si fa pattinare un pochettino la ruota e ci si sposta di sottosterzo nelle curve, ma questo è sempre riferito, come mi parlava il collaudatore, riferito a condizioni di utilizzo piuttosto estreme nei tornanti di montagna, cercando proprio una guida che non ha nessun rispetto della meccanica e del pneumatico. Ovviamente chi deve fare i conti anche con i propri strumenti fa magari due conti, perché quello che si consuma si paga, quindi questa è una filosofia totalmente diversa. Decisamente apprezzabile per quello che mi riguarda la frenata provata in diverse circostanze, che grazie alle pinze Brembo montate all'anteriore, come vi dicevo in precedenza, garantisce spazi veramente ridotti e pinzate molto, molto ma molto pronte. Questo è veramente un pregio, perché si può spostare in avanti il limite della frenata, sempre facendo ovviamente attenzione, ma comunque cercando di spostare in là il limite, quindi l'attacco, la staccata può essere spostata molto in avanti, quindi grande, grande pregio di questo impianto frenante. La Fiat ha fatto bene a dotare la vettura. Nella guida sportiva si sa che però ci sono dei pro e dei contro, e questo motore non è esente nemmeno in questo caso, ovvero i consumi. Non aspettatevi un'auto parca nei consumi, perché in ogni caso non potrete trovarne riscontro. Si tratta di un 1.4 turbo da 150 cavalli a benzina, la benzina comunque viene richiesta, perché se si vuole andare. Certamente in città si può essere un po' più, guidare un po' più col piede dolce, e quindi si riesce a limitare l'utilizzo di carburante. Noi, anche se eravamo da passeggeri in questo momento su questa immaginaria nostra grande Punto Abarth, sentiamo lo stesso la sirena che ormai ci perseguita, non è la sirena di Ulisse ma è quella della polizia, che ci induce quindi ad accostare. Quindi è giunto il momento di salutare, ricordandovi però prima il nostro indirizzo mail, che è ruotequadre.q@celm.polito.it. Il saluto ovviamente è da parte mia, da parte di Federico e di Tommaso, che è stato in abitacolo con noi quest'oggi. Arrivederci alla prossima.